Allora, grazie Don Mario. Adesso cerchiamo di sentire come la Chiesa concretamente cerca di farsi madre, oltre che maestra, come si fa vicina ai ragazzi e ai giovani nel luogo della relazione. Allora abbiamo adesso la possibilità di ascoltare l'esperienza di Don Andrea, che io invito qui, Don Andrea Brugnoli, che è arrivato da distante, è arrivato in tempo. Allora, Don Andrea è della diocesi, vieni, ecco, sì, pure qua, della diocesi di Verona, però sta a Desenzano, e lui adesso ci racconta, proprio tramite l'esperienza, questo modo di essere dentro la vita dei ragazzi e dei giovani attraverso questa esperienza delle sentinelle del mattino. Fra io ho conosciuto questa esperienza, dico la verità, tramite internet, andando sui sito ho iniziato a conoscerla lì. Lì mi sono appassionato, tanti di noi l'hanno conosciuta forse perché in alcune città vedi le grandi scritte fuori dalle chiese, una luce nella notte. Magari abbiamo conosciuto qualche cos'altro. Io posso dire che Don Andrea, comunque il mio piccolo modo di presentare, è un uomo che ama il bello, e lo vedrete, il buono e il vero. E con questa passione cerca di avvicinare i giovani con urgenza e forza. Questo è come una piccola sintesi. Allora, adesso sentiamo direttamente lui. Allora, facciamo così, che con lui poi, subito dopo il suo intervento, facciamo delle domande, d'accordo? Perché poi dopo so che hai da andare. Sì, no, facciamo direttamente sopra il tuo, va bene? D'accordo? E quindi possiamo poi fare domande. Vi invito, segnatevi domande, cose che volete sapere, curiosità, opportunità, dove siete, cosa fate, venite da noi. Capito? Segniamoci bene tutto. Sì, certo. Vescovo che...
Bene, allora buongiorno a tutti. Buongiorno, ringrazio Don Salvatore Curò che mi ha invitato a questo convegno di cui sono onorato di partecipare, e dirò qualcosa di un'esperienza che è cominciata nella mia diocesi di Verona. Io sono sacerdote veronese, nel 1998, un'esperienza che il Signore ha suscitato, non è farina del mio sacco, ma che dimostra secondo me una cosa importante, che quando si prende sul serio il magistero del Papa e dei Vescovi, grandi cose accadono, e questa è un po' la riprova. È un'esperienza che stiamo portando avanti come diocesi, poi come equipe che ne è nata da vari anni. Qui dirò semplicemente un po' il progetto nelle sue linee essenziali, naturalmente l'esperienza è molto più ricca. Allora partirei con un piccolo video, così ci risvegliamo un po' dal torpore del pomeriggio. Non so se l'audio ci sia già.
Cari giovani, vedo in voi le sentinelle del mattino in quest'alba del terzo millennio. Se sarete quello che dovete essere, metterete fuoco in tutto il mondo.
Sentinelle del mattino. Sì, perché così ci ha chiamato il Papa, intendendo tutti i giovani.
Da allora è nato questo progetto, un progetto di evangelizzazione per i giovani, da quelle parole profetiche di Giovanni Paolo II il 19 agosto del 2000. Ha visto nei giovani del mondo le sentinelle del mattino e da allora tutto è partito.
Per molti anni ho fatto l'animatrice di un gruppo adolescenti in parrocchia. È stata un'esperienza bellissima, ma a un certo punto mi sono chiesta: ha senso impiegare tutte le nostre energie, tutti i nostri sforzi, solo per questi pochissimi giovani che partecipano ai nostri incontri? Chi parlerà a tutti gli altri giovani di Gesù? Sarah, Allora ho capito che non era più il tempo di aspettare che i giovani venissero nei nostri luoghi, nelle nostre strutture e di chiedersi perché non venivano, ma era il tempo di uscire, di andare là dove loro si incontrano, di andare da loro e di parlare loro di Gesù. Cosa facciamo? Mandati dai vescovi o da sacerdoti responsabili della pastorale giovanile, viviamo delle missioni nei luoghi informali per portare l'annuncio di Gesù a tutte le persone, soprattutto ai nostri coetanei. Dopo aver vissuto il corso e l'esperienza pratica di evangelizzazione, in ogni luogo dove andiamo nasce un piccolo gruppo che chiamiamo fiaccola, perché deve portare avanti il fuoco dell'evangelizzazione nella realtà locale, con iniziative, con esperienze, con corsi di evangelizzazione. Dove andiamo? Andiamo là dove i giovani si incontrano, dove i giovani vivono, dove passano il loro tempo libero, quindi nelle spiagge, nei pub, nei centri commerciali, nelle piazze delle città, nelle scuole e perfino negli autogrill. La nostra esperienza più bella è una luce nella notte. A due andiamo per le strade, fermiamo i giovani con discrezione ma anche con tanta gioia ed entusiasmo. Quando un giovane entra in chiesa lo accompagniamo davanti a Gesù per un incontro personale con lui. Se ti stanno a cuore i giovani della tua città, se vuoi fare qualcosa per annunciare loro la gioia dell'incontro con Gesù, vieni con noi, ti aspettiamo.
Allora, le Sentinelle del Mattino non sono né un movimento, né un'associazione, né una comunità. Sono un'idea di Giovanni Paolo II, che la notte del 18 agosto del 2000, a Tor Vergata, durante il Giubileo, guardando 2 milioni di giovani, disse: «Vedo in voi le Sentinelle del Mattino». Io mi ricordo ero presente in quella sera e con alcuni giovani della mia diocesi ci siamo chiesti che cosa significava essere sentinella. Secondo noi, questa è la nostra interpretazione, non voglio entrare nella mens di un grande santo come Giovanni Paolo II, la sentinella è colei che sveglia chi dorme. E dunque Giovanni Paolo II ha intuito che i giovani potevano essere coloro che, se risvegliati loro stessi nel loro mandato missionario, diventavano una fonte di risveglio per tutte le nostre comunità, per le nostre diocesi. Allora, da quell'evento e da alcune esperienze che io avevo cominciato mentre lavoravo in Vaticano a Roma nel 1998, è nato un po' questo progetto, che a grandi linee, il tempo che ho è proprio poco, comunque do proprio le linee principali, poi eventualmente nelle domande mi dite voi quello che vi interessa sapere. Allora, l'obiettivo, qual è l'obiettivo? L'obiettivo quindi è questo, cioè far sì che i giovani riscoprano il loro compito. Cioè non è necessario un carisma particolare per andare a evangelizzare. È in virtù del loro battesimo che ogni giovane è abilitato all'annuncio. Sono i giovani che devono evangelizzare i giovani. Dunque l'evangelizzazione dei giovani, da parte dei giovani, è il nostro obiettivo. E per fare questo Giovanni Paolo II ha chiesto ai giovani di essere loro per primi risvegliati in questo mandato. Quando faccio il corso di formazione per questi giovani, adesso sto andando ad Albano Laziale, per qualche ora comincio un corso nella diocesi di Albano, noi facciamo imparare a memoria ai giovani questa frase dell'Evangeli Nunziandi, al numero 14, Paolo VI dice: vogliamo nuovamente confermare che il mandato di evangelizzare tutti gli uomini costituisce la missione essenziale della Chiesa. Queste parole rivoluzionarie di questo documento, che è la Magna Carta, no, del 75, ci ricorda una verità spesso dimenticata nelle nostre comunità, cioè che l'evangelizzazione non è il primo compito della Chiesa, ma è l'unico compito della Chiesa. Fa parte dell'essenza della Chiesa l'evangelizzare. Questo ce lo ricorda anche quel documento, non so se l'avete letto, del 3 dicembre, la Congregazione per la Dottrina della Fede sull'evangelizzazione e tutto il Magistero di questi ultimi anni. L'evangelizzazione è al centro, al cuore della Chiesa. Dunque, noi, parafrasando le parole di Paolo VI, invitiamo i giovani a capire che il vero cristiano non è il battezzato, adesso permettetemi questa esagerazione, ma il vero cristiano è l'evangelizzatore. Cioè quando un cristiano è battezzato riceve in potenza la capacità di evangelizzare grazie al mandato di Gesù: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Ma finché non esercita questo mandato, il battezzato rimane, come dire, un cristiano in potenza, potremmo dire un cristiano in pensione. Dunque il vero cristiano è l'evangelizzatore. Dunque tocca ai giovani fare questo. È il simile che evangelizza il simile. Non toccano i preti evangelizzare i giovani, ma tocca ai giovani stessi evangelizzarli, perché solo lui può farlo, solo un giovane può entrare all'università. I suoi colleghi di università o di lavoro in ufficio io non li incontrerò mai, sarebbe un'intrusione mia entrare in quell'ambiente, ma il giovane c'è già. Dunque se io risveglio un giovane nel suo mandato missionario, questo giovane è capace quindi di annunciare il Vangelo lì dov'è. Qual è allora la strategia per evangelizzare? Dunque, abbiamo detto, il primo punto è far sì che un giovane sia quello che deve essere, ci ha detto Giovanni Paolo II. Se sarete quello che dovete essere, porterete il fuoco sulla terra. Dunque, far sì che i nostri giovani, le nostre comunità, riscoprano quel mandato missionario che hanno grazie al loro battesimo, non a qualche appartenenza carismatica, ma grazie al loro battesimo, perché ogni battezzato, abbiamo detto, è un evangelizzatore. Allora, siccome il Papa ha detto, se sarete quello che dovete essere, porterete il fuoco sulla terra, allora abbiamo dato un nome a questo risveglio, l'abbiamo chiamato fiaccola, cioè il progetto di Giovanni Paolo II è che ci siano nella Chiesa, in ogni diocesi, dei giovani che si sono risvegliati in questo mandato. Nella misura in cui un giovane è risvegliato, porta il fuoco. E allora noi abbiamo detto, come dire, accende una fiaccola. E il nostro progetto mira proprio a questo, cioè a far sì che in ogni diocesi ci siano dei giovani che siano risvegliati in questo mandato missionario. Quindi capaci di poterlo fare e che lo facciano realmente, non solo nella teoria. E questo accendere i giovani perché loro divengano evangelizzatori, nella Chiesa ha un nome, si chiama il fattore moltiplicatore. Cos'è il fattore moltiplicatore? Andrea, di cui io porto il nome, sono stato la settimana scorsa a evangelizzare la diocesi di Amalfi, dove c'è il corpo conservato, il cranio di Sant'Andrea, venerato mio, è il primo apostolo. Andrea è il primo apostolo, lui è il più grande apostolo, perché lui ha avuto il merito di evangelizzare il più grande degli apostoli, il capo degli Apostoli, che è suo fratello Pietro. Dunque, Andrea ha evangelizzato Pietro, e Pietro ne ha evangelizzati migliaia di persone. E il fattore moltiplicatore dice essenzialmente questo, che noi consacrati, preti, non siamo chiamati a direttamente a evangelizzare il mondo laico, ma noi siamo chiamati a formare gli evangelizzatori, perché se io formo un evangelizzatore e più evangelizzatori, il mio raggio d'azione si estende. Io questa cosa l'ho capita la prima volta che abbiamo fatto una missione di spiaggia a Riccione. La prima sera abbiamo aperto la chiesa di notte dalle 10 di sera alle 7 della mattina. Io mi sono trovato dentro quella chiesa, ero da solo, e ho detto: ma io sono un pazzo, sto mandando al massacro, come dire, evangelizzare in Viale Ceccarini i miei 20 giovani che avevo, quando io me ne sto qui, come dire, davanti al Signore, tutto beato, no? Ma io fino a quel momento, in una sera, andando per le strade a evangelizzare, io evangelizzavo 10, 15 persone, 15 contatti al massimo. Ma quella sera, mandando 20 giovani a evangelizzare, io stavo evangelizzando 100, 150 persone. Io adesso posso dire che ogni sabato evangelizzo migliaia di persone, perché ho formato non solo degli evangelizzatori, ma dei formatori di evangelizzatori. Allora, il nostro scopo è quello di formare dei formatori di evangelizzatori. Come fare per fare questo? Questo si chiama il fattore moltiplicatore, così l'evangelizzazione si moltiplica. Come fare per fare questo? Abbiamo inventato uno schema a cerchi concentrici. Adesso il nucleo poi spiego più in dettaglio negli ultimi 5 minuti che mi rimangono. Al centro ci sta un'equipe, che è quel gruppo che si risveglia in diocesi per essere dei giovani che fanno parte delle varie realtà ecclesiali di una diocesi, non abbandonano quelle realtà, ma diventano evangelizzatori, anzi, formatori di evangelizzatori. Oggi sono i giovani che nel nostro progetto formano gli altri giovani, non solo io come prete. A sua volta l'equipe quindi forma dei giovani capaci di evangelizzare, che formano una fiaccola, che è un gruppo un po' più ampio dentro una diocesi, i quali a loro volta fanno sì che tutti i giovani della diocesi divengano evangelizzatori. E queste sono le sentinelle del mattino. Poi anche la comunità cristiana viene coinvolta in un cerchio più esterno che tra poco spiego. Allora, vediamo un po' i passaggi e poi lasciamo qualche domanda. Allora, prima di tutto, come formare l'equipe? Come formare quindi i primi giovani che dentro una diocesi sono chiamati a diventare evangelizzatori dei loro coetanei? Dunque, per formare l'equipe non basta un corso teorico, perché a evangelizzare si impara solo evangelizzando. Dunque, questa equipe si attiva dentro una diocesi cominciando a evangelizzare. Chi è da evangelizzare? Abbiamo un mandato da parte dei vescovi, che negli ultimi documenti di questo decennio, soprattutto la terza nota sull'iniziazione cristiana, e soprattutto questa è la nostra fede del 15 maggio del 2005, ci ricordano nel primo punto di questo documento che oggi non va più dato per scontato che anche i migliori catechisti delle nostre comunità abbiano davvero incontrato il Signore Gesù, un Gesù vivo, abbiano fatto una scelta di fede. Questo progetto parte da questo presupposto. Se cade questo, si ferma tutto. Cioè, se noi diciamo quello che c'è in una diocesi è sufficiente, se diamo per scontato che anche i migliori catechisti abbiano fatto questo incontro, allora non possiamo più, come dire, evangelizzare. Ma i vescovi ci invitano a non darlo per scontato. Per cui questa piccola equipe, questi primi giovani in una diocesi, hanno il compito di evangelizzare chi? Non le persone sulla strada, ma i nostri giovani, i nostri animatori, i nostri catechisti, perché sono loro che devono essere risvegliati al mandato missionario. Questo anche per un motivo. E questo grafico fa vedere la percentuale dei cristiani che in Italia vanno a messa la domenica. E io pensavo che si attestasse la percentuale intorno al 20% in Italia, mentre invece un'indagine europea dei valori del 1999, avvalorata anche da una recente indagine fatta dalla diocesi di Venezia, dimostra che in Italia il 49,61% degli italiani va a messa. secondo questa percentuale, 50% qualche volta vuol dire funerali, Natale, Pasqua, matrimoni, 24% una volta alla settimana e così via nelle altre percentuali che non è nucleo. Ma questo dato ci dimostra che, come dice Massimo Introvigne, gli italiani non ignorano le verità della fede perché non vadano in chiesa, ma nonostante vanno in chiesa. Monsignor Descalzi, vescovo ausiliare di Milano, mi ha detto una volta che la diocesi di Milano è catalogabile secondo questa prospettiva. La mia diocesi è fatta di praticanti non credenti. Bellissima definizione che dice un po' le nostre comunità. Praticanti ma non credenti. Dunque, questo piccola equip prepara ogni cosa perché si possa cominciare un'evangelizzazione verso i nostri catechisti, i nostri giovani. Come fa a fare questo? Secondo passaggio, formando una fiaccola. Come fa a formare una fiaccola? Questa piccola equip comincia a organizzare in una diocesi un corso base di evangelizzazione. Il corso base di evangelizzazione lo riteniamo un percorso molto importante, in un weekend, adesso sto andando ad Albano venerdì, sabato e domenica, tutto si esaurisce lì, in un weekend, questo corso mira a un cambio di mentalità, perché su questo vorrei insistere, perché l'evangelizzazione di strada non è una bella attività esotica che si fa per fare delle cose per strada. Io posso anche andare per strada a dire alla gente vieni in parrocchia, oppure vieni in chiesa, ma la gente dalle nostre parrocchie è scappata via, ci sarà un motivo per cui è fuggita, ci sarà un motivo per cui per strada moltissima gente accetta Gesù ma non la sua chiesa, e talvolta le critiche sono molto forti, molto feroci, anche ingiuste, contro la chiesa. Allora, per evangelizzare sulle strade, prima di tutto occorre un cambio di mentalità. E il cambio di mentalità, lo dico in poche battute, meriterebbe molto più a fondo, occorre integrare, secondo me, quello che già si vive nelle nostre parrocchie, che io chiamo pastorale a cerchio, con un altro tipo di pastorale che chiamo pastorale a rete. Cos'è la pastorale a cerchio? Una volta, vedete, c'era la parrocchia di, non so, qua ho visto che c'è un paese che si chiama Marta, la parrocchia di Marta, con la canonica di Marta, tutte le casette attorno, la gente andava a piedi, la gente già nasceva cristiana nelle proprie comunità perché la nonna, la famiglia, mancava la dimensione comunitaria, il parroco diceva una volta, no, lo dice anche oggi, venite, venite, c'è la riunione dei genitori dei crismandi. Oppure venite in oratorio ai ragazzi. E la presunzione di questa pastorale è che entrando dentro il cerchio degli ambienti parrocchiali, di per sé stesse le persone ricevono il primo annuncio della fede. Cosa che, oppure la crescita nella fede, cosa che invece oggi, dicono i vescovi, non va più data per scontata. In questo tipo di pastorale ciò che conta è andare a chiamare le persone, posso andare anche sulle strade, anche sulle spiagge, ma per farli entrare dentro un cerchio. Ma oggi la società non è più così. Oggi c'è la chiesa sempre di Marta, c'è la scuola, la fabbrica, il centro commerciale, anche i più giovani col motorino vanno in giro. Una volta mi trovavo in un bar a Torino a evangelizzare e un giovane alle 10 di sera, sentendo che io venivo da Desenzano, mi ha detto: ah, che bello, vieni da Desenzano, sto andando là in discoteca. Dico, ma come? Alle 10 di sera vi partiva da Torino per andare fino a Desenzano, sono 3 ore di macchina, e poi tornarsene alla mattina. Dunque, che territorialità hanno oggi i nostri giovani? Perché dormono qualche ora dentro i confini di una parrocchia? Allora oggi la pastorale a cerchio deve essere non superata, ma integrata con la pastorale a rete, che mette al centro la persona. Cioè, a me interessa che questa persona, questo giovane, faccia un incontro con Gesù e cambi vita e cominci un percorso di crescita nella fede dentro una comunità. Oggi, se voi pensate, i movimenti mirano un po' a questo tipo di pastorale. Non interessa che uno faccia un incontro qui piuttosto che là. Interessa che quella persona abbia fatto un incontro con Gesù. Oggi servono tutte e due le pastorali, quindi il discorso sarebbe un po' più complesso. Il corso quindi mira a rimettere al centro quello che deve essere messo al centro. Cioè nell'evangelizzazione non andiamo fuori a chiamare la gente per portarle dentro il cerchio dei nostri ambienti parrocchiali, perché prima di questo c'è bisogno del primo annuncio. Ecco i temi del corso base. Primo incontro, cambiare mentalità. Pastorale a cerchio, pastorale a rete, la differenza tra il kerigma e la catechesi. Il kerigma non è la catechesi. Oggi il kerigma è il grande dimenticato. Che cos'è il primo annuncio della fede? Secondo incontro, lo stile di Gesù. Come ha fatto Gesù a evangelizzare? E abbiamo sentito prima il superiore generale che citava gli incontri di Gesù sulla strada. Tutti questi incontri, c'è lo stesso Gesù. Gesù aveva un metodo che è il suo metodo di evangelizzazione. Allora in quell'incontro studiamo qual è il metodo di Gesù, lo stile con cui Gesù si è avvicinato alle persone. Terzo incontro, che cos'è il kerigma? Se io chiedo anche oggi a tanti miei confratelli che cos'è il kerigma, mi dicono Gesù morto e risorto. Certo, è vero, è una formula kerigmatica del Nuovo Testamento, ma non è kerigma, perché il kerigma non è una frase. E facciamo presto a dire che il kerigma è una persona vivente, Gesù risorto. Ma che cosa vuol dire? Come posso annunciarlo nei vari ambienti di vita? Quarto incontro, il fine dell'evangelizzazione. Questo per noi è molto importante, la conversione. I nostri giovani non sanno di essere dei convertiti. Quando hanno incontrato Gesù? Quando la loro vita è cambiata? Anche un giovane che è sempre stato nell'azione cattolica deve essere capace di raccontare in pochi minuti la sua testimonianza di fede. Perché nell'ambiente di vita dove lì magari al bar lo provocano, lui deve essere capace di raccontare la sua testimonianza, perché questo è l'unico modo che lui ha per annunciare l'incontro che lui ha fatto con Gesù, cioè raccontare la sua storia personale. Dal quinto incontro in avanti cominciano quelli che noi chiamiamo i temi scottanti, cioè sono una serie di problematiche che la strada ci pone. La gente obietta Cristo sì, Chiesa no, quindi la Chiesa, oppure la sofferenza, perché come fate a dire che Dio esiste quando è morta la mia mamma, quando io l'ho pregato tanto e lui non mi ha ascoltato. Oppure, un altro tema molto importante, esiste la verità. Oggi è il tema che Benedetto XVI sottolinea moltissimo, del relativismo, cioè io ho la mia verità, tu hai la tua verità, io mi tengo la mia, tu ti tieni la tua. Dunque ogni giovane deve essere abilitato a ritrovare in sé le ragioni della sua fede, poi la morale sessuale e altre tematiche. Il corso si conclude con un'esperienza pratica, che noi chiamiamo, quella che offriamo più semplicemente, è una luce nella notte. L'esperienza pratica dunque è quell'esperienza che forma le sentinelle del mattino. Cioè, quando questa equipe ha organizzato il corso base, durante il corso base vengono tanti giovani della diocesi, di solito un centinaio, questi giovani organizzano questa esperienza pratica e quindi diventano una fiaccola di sentinelle. Quando si vive l'esperienza pratica ne vengono molti di più di giovani, i quali andando a evangelizzare, così diciamo sporadicamente, vengono risvegliati nel loro battesimo. E così abbiamo ottenuto lo scopo, cioè che alla fine abbiamo dei giovani che sono sentinelle del mattino, cioè dei giovani che sono capaci di parlare di Gesù in tutti gli ambienti di vita. Cos'è una luce nella notte? Una luce nella notte, questa qui è una foto a Bibione, abbiamo fatto sulla spiaggia, in una sera sono entrati più di 1000 giovani, è un'esperienza che abbiamo organizzato aprendo le chiese di notte e posso dire che è, secondo me, un'esperienza kerigmatica riuscita. Vediamo un piccolo video, poi concludo brevemente. Yo, this is my prayer for you. Yo, I pray that if you ain't never listened to nobody before, that you listen to me right now. See, check this out. I know that right about now you caught up in a certain situation, a certain circumstance. You don't see no way out of it, you know what I'm saying? You don't think morning's gonna ever come from this thing that you caught up in right now. But yo, I'm here to tell you today that God loves you. And he knows what you caught up in. He just wants you to turn to him. You know what I'm saying? When you trust him and seek him with all of your heart, that's where you're going to find him. You feel me? Check it. I can see you had a bad day. Anything that could go wrong, said it came your way. Money's got to last till the end of the week. You say it's looking kind of bad.
do to make you feel at all?
Concludo dicendo questa riflessione finale, ci sarebbe ancora altre cose da dire, ma la luce della notte e quindi mandare i giovani in strada ha questa funzione. Non è un'attività straordinaria della Chiesa, perché la maggior parte, l'80% dei giovani italiani, dicono le statistiche, almeno due notti alla settimana le passa fino a ora tarda, vuol dire le 2-3 di notte. Dunque è l'ambiente ordinario della vita dei giovani. Quando i giovani decidono cosa fare, dove andare, come giocarsi la vita, lì le chiese sono chiuse. Allora rimettere i giovani nel loro ambiente normale e renderli capaci lì di annunciare il Vangelo, questo per noi è una grande risorsa. Rende i giovani protagonisti. Dicevo prima, una luce alla notte è il kerigma realizzato. Perché? Perché il kerigma non è la catechesi, il kerigma è l'inizio, è l'attualità del Cristo risorto oggi. Come io posso trasmettere questo senza fare dei discorsi che lo ridurrebbero subito a catechesi? Attraverso una semplice metodologia che abbiamo inventato, che è una luce nella notte, noi prendiamo i giovani dall'esterno, cioè due a due i giovani vanno fuori dalla chiesa e fanno un annuncio. Semplice, là c'è una chiesa aperta, Gesù vuole incontrarti, e poi li lasciamo liberi, non li accompagniamo noi in chiesa. Quando un giovane entra in chiesa, lo accompagniamo davanti a Gesù con la scusa di scrivere una preghiera, poi c'è un bigliettino della parola di Dio da pescare. Ora, lì, davanti all'Eucaristia, noi vediamo, faccio vedere intanto qualche immagine così, davanti all'Eucaristia noi vediamo che e tanti giovani scoprono per la prima volta la fede proprio lì davanti. Allora io non credo che questo sia per chissà che poteri magici che ha il Santissimo, non è magia questa, ma cos'è che converte e tocca il cuore dei giovani, diciamo che sono lontani dalla fede, dalla Chiesa? Il fatto che alcuni giovani come loro, vestiti come loro, pettinati come loro, con lo stesso linguaggio loro, quella notte lì, invece che bersi una birra al bar, sono lì che parlano esplicitamente di Gesù. E, come dire, si giocano andando per le strade. Questo fatto è la prova più convincente per un giovane lontano che Gesù non è un morto di 2000 anni fa, ma che è vivente oggi. Questo è l'annuncio carismatico, cioè il mostrare alle persone che Gesù è vivo oggi. I cristiani non credono che Gesù sia morto e risuscitato 2000 anni fa. Certo, anche questo, ma lo sconvolgente, lo scompenso carismatico del cristianesimo è che Gesù è vivo oggi. E la prova ne è che oggi ci sono dei giovani disposti a mettersi in gioco per questo. Dunque, le attività di evangelizzazione di strada non sono delle attività, ma è un modo diverso di vivere la fede. Infatti, i giovani che fanno queste attività cambiano di mentalità. Mi dicono, Don, qui non stiamo facendo pastorale giovanile, qui io sono diventato un credente. Io voglio vivere questa cosa qui per tutta la vita. Certo, non farà una luce nella notte per tutta la vita, lo farà solo come giovane. Ma la dinamica di evangelizzazione nell'ordinario, questa viene accesa tramite lo straordinario. Questa è, secondo me, l'intuizione geniale di Giovanni Paolo II, non compresa. Lui non ha voluto fare le GMG per creare dei diversivi, ma è la miccia che accende poi l'ordinario. Ma i giovani oggi hanno bisogno anche di queste esperienze straordinarie. Allora, lascio scorrere delle immagini, intanto così lascio a voi un po' per le domande. Scusate se mi sono allungato di 5 minuti di più.
Grazie.
Allora abbiamo adesso la possibilità di fare delle domande, per cui chi di noi vuole chiedere, approfittare della presenza di Don Andrea, passo il microfono e così possiamo lanciarci.
Dunque, Don Andrea, ecco, il problema, diciamo, che va un pochino oltre
quello... Il nome per piacere questo.
Don Mariano. Diocesi qui di Viterbo, Don Mariano, sono l'assistente di Azione Cattolica Diocesana. Ecco, il rapporto tra, diciamo, questa esperienza, questa evangelizzazione dei giovani e la parrocchia e la diocesi.
Ne raccogliamo due, tre così.
Paolo, seminarista, vorrei sapere quali requisiti deve avere uno, insomma, per poter entrare nel vostro gruppo.
Anna Maria, opera Sacra Famiglia di Napoli.
Nome, scusi.
Anna Maria. Nel grafico di prima delle cornici concentriche, non so se mi è sfuggito, ma la 10 non ho capito cosa significava.
Sì.
Cilio Viterbo, io volevo fare una domanda un po' provocatoria. Le percentuali di rifiuto al rapporto, e se questi ragazzi, questi evangelizzatori, vanno incontro ad un burnout relativo alla frustrazione legata alle domande, alle risposte negate. Grazie.
Rispondo intanto a questa, è l'ultima? Sì.
Sono Emanuele?
Sì.
Sono qui. E volevo sapere, lo start però iniziale deve venire per forza da un religioso, da un prete, e i giovani non possono auto, o non ce la fanno, non hanno le forze, non hanno i mezzi per dare la scintilla, non so, che stai dando tu in questo caso, cioè sì. Giovani da soli non partono.
Allora facciamo un giro adesso di telefonate.
Giro di telefonate. Allora, sì, che non si sente bene. Dunque, parto da Paolo seminarista, quali requisiti per entrare nel gruppo? Nessun requisito perché non c'è nessun gruppo. Io di solito vado dove mi invitano le diocesi, e perché appunto non essendo, io sono prete diocesano, né un movimento né quant'altro, noi andiamo a formare i giovani delle rispettive diocesi, quindi lì nasce un gruppo di giovani che comincia questo tipo di attività. E nella misura in cui sono giovani che evangelizzano i giovani, sono chiamati da Giovanni Paolo II sentinelle del mattino. Quindi non è un'appartenenza, non ci sono requisiti di nessun tipo, se non il battesimo. Ecco. E il Vitto diceva, poi recupero le altre perché sulla 10 vorrei dire qualcosa, e il rifiuto, il burnout, la frustrazione, no? E in realtà questo non avviene perché per la strada noi insegniamo appunto a non far polemiche, a non fare apologetica, anche se anche l'apologetica ha il suo posto, ma a centrare l'obiettivo. E questo è un progetto per il primo annuncio. Dunque un giovane per strada non sta lì a perdere tempo a discutere di mille cose, dà qualche risposta se lui sa, manifesta anche i suoi dubbi, ma ciò che conta è far scoprire a un giovane l'importanza del primo incontro con Gesù vivo. E questo avviene quella sera lì tramite questa testimonianza. Per esempio un giovane dice, guarda, anch'io ero come te, la pensavo anch'io così, però ho fatto questo incontro con Gesù, la mia vita adesso è cambiata. Anzi, io vedo esattamente l'opposto, invece che un burnout, c'è una crescita esponenziale della domanda formativa da parte dei giovani, proprio perché sono provocati da mille critiche anche delle persone lontane, i quali dicono queste critiche perché c'è una proposta esplicita, se ci fosse una proposta implicita nessuno dice niente, ma proprio grazie al fatto che la provocazione è esplicita, questi criticano, e allora ci chiedono, e quindi la domanda formativa è molto, molto viva, cioè vogliono sapere loro, perché si sentono insicuri loro sulla morale sessuale, sui peccati storici della Chiesa, che ne so, su tutte queste cose qua, quindi vogliono approfondire. E come start, Emanuele, dicevo, i giovani non possono partire da soli, certo, infatti chi fa partire i giovani sono i giovani. Io quando vado a fare i corsi, invitato nelle diocesi, ci sono io che parlo, perché come prete ho da dire appunto queste cose che sono più da noi di teologia, diciamo. Però anche qui ad Albano ci sarà una ragazza che viene giù, quando vedono un giovane come loro, magari che si è convertito, questa ragazza che viene giù, che c'è la cubista in discoteca, adesso evangelizza, e si prendono coraggio, come dire, anch'io posso fare così. Quindi sono i giovani che evangelizzano i giovani. Però secondo me c'è sempre bisogno di uno start, cioè il consacrato, il prete ha questo compito di risvegliare il mandato missionario che hanno i battezzati. Questo è anche il sacerdote o battesimale che ogni battezzato ha e che va risvegliato. Rapporto tra sentinelle e diocesi. Prima non ne ho parlato, e sarebbe il quarto punto, così lo dico adesso, come coinvolgere la comunità cristiana, l'attività del cerchio più esterno, perché l'evangelizzazione non può essere solo un'attività giovanile, ma deve essere coinvolta tutta la diocesi, tutta la parrocchia. Allora noi abbiamo pensato di adottare questo patto dei 10. Che cosa significa? Come Abramo davanti a Sodoma ha fatto un patto con Dio, e Dio ha promesso ad Abramo, se ne troverai 10 giusti non la distruggerò, così noi cerchiamo dentro una parrocchia, dentro una diocesi, dentro una comunità, 10 simbolicamente, vuol dire un piccolo gruppo di persone disposte a offrire a se stesse la loro preghiera, il loro sacrificio, la loro preghiera per l'evangelizzazione. E questo vediamo che coinvolge molto anche lì a Desenzano dove sono, ogni mese per esempio c'è un'adorazione, c'è la Santa Messa per questi qui che hanno fatto questo patto della 10 e vengono un sacco di persone adulte, anziane e che partecipano a loro modo alla missione dei giovani nella Chiesa. E quindi tutta la comunità così viene coinvolta, non è solo un'attività giovanile, ma anche le persone più anziane, poi dalla preghiera nascono un sacco di cose, disponibilità, chi fa le torte, chi fa la pizza, chi fa questo, chi fa quell'altro, quindi c'è tutto un coinvolgimento che nasce dalla preghiera. Adesso sta crescendo anche l'età di questi primi giovani che hanno cominciato questo progetto e si chiedono, e quando siamo sposati con figli, così cosa possiamo fare? E ci sono delle proposte anche per gli adulti, perché il principio è che il simile evangelizza il simile. così molto insidioso. Scusate se ho fatto tutto molto di corsa, ma il tempo è veramente poco, quindi ho dovuto condensare tutto.
Don Roberto, parlo con Marta, la parrocchia che tu hai mostrato, e da poco incaricato dal Vescovo per l'Apostolale Giovanile e quindi Diocesi. Io ho soltanto desiderio di dirti grazie, provvidenziare l'incontro a questo convegno con te, e te l'ho detto prima così, a tu per te, se lo dico proprio davanti a tutti, sei invitato, atteso in Diocesi, proviamo. Perché ecco, nell'iniziare un percorso di proposta giovanile, certamente accendere una fiaccola è accendere, insomma.
È un volano per tutta la parte.
Certamente, Andrea. Quindi chiedo scusa se lo dico, sabato 1 marzo nel monastero di Farnese alle 19 invitiamo, portiamo dei ragazzi, dei giovani, iniziamo così un qualcosa, ma poi quando avremo l'intesa con Don Andrea per averlo qui in diocesi, certamente lo sapete ancora. E grazie per l'organizzazione di questo convegno. Grazie Don Andrea.
Deve anche criticare,
Don Angelo. Mi pare che il segreto di tutta questa cosa è che non c'è un preventivo programma di formazione specifico, ma proprio quello della, partite quell'intuizione essenziale che l'incontro è prima di ogni tipo di altra parola, sì. se si può dire così. Sì. E quindi in questo senso ognuno è vulnerabile a questa. Il giovane ci arriva perché l'elemento incontro è prima appunto di ogni dimostrazione o spiegazione che può essere fatto magari in un momento successivo.
Sì. Io vi invito davvero a prendere sul serio quello che scrivono i vescovi, talvolta rimane in libreria questo documento, questa è la nostra fede, lo dice così chiaro, che secondo me è una rivoluzione nelle nostre comunità. Il fatto che non vada più dato per scontato questo incontro, ce lo dicono ufficialmente, così, con un atto magisteriale così forte, un documento tra l'altro bellissimo, dovremmo prenderlo sul serio. Noi costruiamo tutto un edificio di catechesi, per carità ben fatto, bellissimo, ma senza fondamento. Perché se manca l'ABC, se manca il kerygma, se manca l'inizio, imbottiamo le persone di contenuti, ma io uso l'immagine degli egiziani che davano da mangiare alle mummie, a dei morti, e noi diamo ottimo cibo, che è la catechesi, a dei morti, ma prima i morti devono essere risvegliati. Ecco, questa attenzione della comunità cristiana sul primo annuncio non è cosa mia, è l'invito dei vescovi che fanno alle nostre comunità e alla nostra pastorale. Quindi grazie di questa sottolineatura. Concludo dicendo che un'ultima cosa, che c'è un network, cioè i giovani che hanno cominciato a fare questo tipo di attività spontaneamente si cercano, ed è bellissimo. Qui siamo a Malta, per esempio, nell'isola di Malta, che è una delle 25 diocesi dove è partito questo progetto, e a Malta sono venuti giovani da Milano, da Roma, da Pordenone, quindi i giovani scoprono anche una dimensione più ampia della diocesi, che è la Chiesa universale. Questo fa molto bene alle nostre comunità, cioè quando si evangelizza davvero la Chiesa cresce, quando invece si cerca di conservare l'esistente la Chiesa muore. Ecco, quindi è una ventata, capite che appunto non è fare delle attività di evangelizzazione, non è un settore della pastorale, è una mentalità nuova. Il principio di fondo è imparare facendo, cioè non c'è prima da formarsi e poi si va, ma proprio organizzando queste attività, facendo queste cose, c'è bisogno di formazione, facendo le cose e si impara. Io ho trascorsi scautistici, quindi imparare facendo viene da Baden-Powell, dalla Montessori, prima di lui.
Prima di salutare Don Andrea, allora ci diciamo che quest'anno la scuola
di educatori e collaboratori che proporremo dal 20 al 24 di agosto e il corso base di evangelizzazione. Lo faremo a Ravenna, per cui tutti quelli che sono interessati a partecipare, no? Potranno partecipare, sono forse arrivati, iniziati ad arrivare adesso i Deplian di questo corso, collaboratori ed educatori.
Il libro rosso che c'è fuori è la descrizione più teologica, un po' più dettagliata di questo progetto, poi c'è il manuale del corso base con un DVD, anche con i video, le slide che proponiamo durante il corso, che è a vostra disposizione, insomma, anche dei Deplian se qualcuno vuole indirizzi, ecco. Grazie della vostra attenzione, della pazienza, dell'invito. Grazie.